Almeno dal mio punto di vista, cioè per me è un po' difficile parlare di Senna per un semplice motivo. Perché è stato uno dei grandi di questo sport che io però non ho avuto la fortuna di vivere. Non ho avuto la fortuna di vedere e quindi penso magari a chi l'ha vissuto. Ecco, una giornata come questa può dargli veramente un, cioè può essere veramente una giornata di forte anche nostalgia, perché comunque Senna è indubbio che è stato uno dei grandi, ma è stato uno dei grandi non tanto per termini di risultati, che li ha ottenuti i risultati e li ha conseguiti, non è uno che non ha combinato nulla, ecco, però soprattutto per quello che è stato per i tifosi, per gli appassionati, cioè. Cioè, adesso andando a vedere un po' cosa ha fatto, ma ripeto, non avendolo vissuto, io mi baso un po' sui video, sui filmati. Però io vedevo un po' la differenza, cioè la sua più grande rivalità in carriera è stata quella con Prost, no? Ed erano proprio due piloti completamente differenti come stile di guida, come approccio alle gare e anche come rapporto con i tifosi, con gli appassionati. Ecco, se Prost era un robot, ok? Cioè, tu lo mettevi sulla macchina, lui faceva 50 giri, sempre uguali, metteva la vettura sempre nella stessa traiettoria, le gomme le sapeva gestire da Dio, lo chiamavano il professore per questo, perché non sbagliava mai, cioè era perfetto. La teoria ti diceva di prendere la curva così, lui assimilava la teoria, la metteva in pratica e faceva la curva così, sempre. Quindi era perfetto da quel punto di vista. Mentre Senna era un po' più, possiamo dire, emozionante, ma non che Prost non lo fosse, ma emozionante nel senso che provava sorpassi dove nessuno ci aveva mai provato. Una delle frasi iconiche di Senna è se non ti provi a buttare dove c'è uno spazio non sei un pilota di Formula 1. Cioè, questa era una delle frasi iconiche, quindi per farvi capire. E lui veniva anche amato dai tifosi per quello, no? Perché riusciva veramente a trasmetterti la passione, cioè, era uno dei piloti che ti faceva appassionare dello sport, ok? Come adesso magari ci sono i vari Verstappen, Leclerc, eccetera, eccetera, che per le loro gesta tu ti appassioni allo sport, ti appassioni al pilota e di conseguenza anche allo sport. Ecco, Senna era quello di quei tempi, ma c'era solo lui così bravo, addirittura da riuscire a trasportare una nazione intera, perché poi lui rappresentava il Brasile, quindi una nazione intera che era sempre considerata un po' di serie B, diciamo, quando si parla di motorsport. È riuscito a portarla ad alti livelli, ecco, anche solo per quello, cioè, viene ricordato come uno dei più grandi. E cosa ne pensi della Red Bull quest'anno? Che è la vettura assieme alla Ferrari che può vincere il titolo. Queste prime quattro gare ci hanno detto questo. Queste prime quattro gare ci hanno detto, ok, per il titolo è una lotta 2. Per il titolo è una lotta 2. E per il terzo posto è una lotta 2 e per il quinto in poi bagarre piena. Quindi cosa ti posso dire della Red Bull? Che se fa una stagione negativa arriva seconda, se la fa così così vince o il pilota o i costruttori, se fa un'ottima stagione vince entrambi. Quindi la Red Bull, sì, secondo me pensare a una Red Bull che riesca a dominare non lo vedo, perché vedo una Ferrari molto forte. Pensare invece a una Red Bull che cioè non vince niente e comincia a crollare, anche quello non lo vedo possibile. Quindi ti dico, farà una buona stagione. Adesso è presto per parlare, non so, no, non potrà succedere di tutto. Metti che si infortuni a Verstappen alla spalla e deve saltare 10 gare, cambia tutto improvvisamente, quindi non te lo so dire. Però sì, sicuramente secondo me sul podio arriva sicuro dei costruttori, ma ti posso dire sicuramente arriva un primo o secondo. Mi sembra che i secondi piloti quest'anno siano più utili alla causa rispetto all'anno scorso. Adesso non voglio criticare Bottas e Perez l'anno scorso, però l'anno scorso, paradossalmente, a parte quelle gare dove sa si sacrificavano per favorire la vittoria del compagno di squadra, no, cioè sono stati completamente inutili nella lotta tra Hamilton e Verstappen. Invece quest'anno, paradossalmente, anche un Perez e un Sainz, sai che sono lì a rompere, a dar fastidio, cioè sono lì che possono vincere la gara. Perez fa la pole in Arabia Saudita, e eccetera, eccetera. Quindi, cioè, sono lì e possono veramente dare una mano al compagno e infastidire il rivale. Quindi partiamo con i chi sale, Ok, quindi quelli che stanno facendo molto bene, io intanto vi dico uno che sicuramente metterete tutti, quindi non serve che lo scriviate, che è Leclerc. Ok, quindi partiamo con Leclerc come chi sale e poi dopo intanto scrivetemi, pensate anzi voi chi vorreste mettere nei chi sale. Perché ho messo Leclerc? Anzi, se qualcuno non vorrebbe, cioè non pensa a Leclerc sia giusto metterlo, mi dica perché, ma non credo, questo penso che siamo tutti d'accordo. E perché Leclerc? Perché Leclerc oggettivamente ha fatto un primo posto, un secondo posto, un primo posto, un secondo posto in sprint race più un sesto posto. In questo momento è a più 27 su Verstappen. Dopo 4 gare è a più 27 su Verstappen ed è praticamente il suo unico rivale. Cioè, noi, come ripeto, ci aspettavamo una cosa molto più equilibrata, magari ci aspettavamo di vedere Hamilton, ci aspettavamo di vedere anche Sainz, e invece ci ritroviamo una lotta a due, Leclerc-Verstappen con Leclerc più 27. Ok? Se qualcuno mi avesse detto, guarda, dopo 4 gare Leclerc sarà primo, a più 27 sul secondo che sarà Verstappen e non ci saranno altri rivali per il titolo, io l'avrei guardato, avrei preso una penna e avrei detto, dove posso firmare perché accada? Perché è veramente una cosa che non credo nessuno di noi si sarebbe aspettato una roba del genere. Dopo appena 4 gare, c'è cioè 27 punti, dopo appena 4 gare è un vantaggio che nessuno di noi si sarebbe aspettato. Anzi, io mi sarei aspettato magari un Verstappen a più 27 su Leclerc, con Leclerc che però è lì, che dice ok, Leclerc è quest'anno può lottare per il titolo, non viceversa. Quindi sì, quello è stato secondo me una roba che ha sorpreso tutti in positivo, quindi quello bene, e adesso vediamo un po' però come si evolverà, però sicuramente non si può non mettere Leclerc tra i chi sale. Forse è stato quello migliore, è il migliore in questo momento che ha fatto l'inizio migliore, quindi è giusto metterlo. Ho messo Russell, boh, sono un po' di parte, probabile, però Russell, leggiamo i numeri. Quarto posto, quinto posto, terzo posto, quarto posto, dopo 4 gare più 21 su Hamilton, al primo anno in Mercedes, con una vettura che non va. Ripeto, chi se lo sarebbe aspettato all'inizio stagione? Penso nessuno, quindi Russell veramente sta tirando fuori qualcosa che la vettura non ha. Cioè, adesso dov'è in classifica piloti? È al momento quarto, cioè Russell è quarto e anche davanti a Sainz, che ha una vettura, forse la vettura migliore della griglia, e Russell per punti è davanti a Sainz, quindi non si può non metterne chi sale. Il terzo, devo dire che ci ha preso Toto. Ci ha preso Toto perché ho messo Bottas. Ho messo Bottas. Anche qui è stato abbastanza, secondo me è stato sorprendente, perché comunque Bottas è il primo in classifica piloti, tolti i big. Cioè, se tu togli i big, ok, togli quindi Leclerc, Verstappen, Perez, che Russell, Hamilton, Sainz e Norris, ok, è il primo per punti. Anzi, davanti anche a un big, Ricciardo, perché in teoria Ricciardo noi lo consideriamo big. Cioè, come diceva prima Teresa, la situazione di Ricciardo, noi Ricciardo lo consideriamo un big, guida la McLaren, che comunque è una delle migliori vetture, e il talento di Ricciardo lo conosciamo tutti, quindi sì, cioè, per me è più sorprendente vedere un Ricciardo con soli 11 punti piuttosto che vedere che cacchio ne so, un Perez con 54. Cioè, mi fa più impressione vedere un Ricciardo messo così male, perché sappiamo il potenziale di Ricciardo. Ecco, vedere Bottas che mette davanti non solo tutti quelli del mid-team, tutti i piloti del mid-team, tra cui gente come Gasly, come Alonso, eccetera, eccetera, ma metti dietro anche uno dei big, cioè, è un grandissimo inizio. Cioè, per poco poi, quanto è che è arrivato? Sesto, quinto, comunque ci è arrivato molte volte anche davanti a altre vetture, cioè, secondo me è stato anche quello una sorpresa, perché diciamo che Bottas è stato un po' ridimensionato, ecco, diciamo così, dopo gli anni in Mercedes, no? Fatto gli anni in Mercedes, noi abbiamo visto che non era a livello di Hamilton, abbiamo tutti detto, ah, ok, Bottas è finito, Bottas non merita di stare in Mercedes, Bottas, c'è anche chi diceva Bottas fa cagare, ma diciamo che ognuno aveva la sua opinione. E quando è andato in Alfa Romeo, probabilmente tutti abbiamo pensato, ok, va lì e comincia a finire la carriera, cioè va lì, fa quel che riesce, lotterà ogni tanto per arrivare in zona punti, è finita così. Poi, complice uno, l'evoluzione e lo sviluppo dell'Alfa Romeo. La McLaren, la Aston Martin e tutti gli altri motorizzati Mercedes che fanno molta fatica. L'Alpine, che è tanto bella quanto poco concreta, e questi fattori l'hanno portato invece a portarsi a casa già un bel bottino di punti. Perché oggettivamente Bottas al momento ha 24 punti, cioè Bottas è a meno 4 da Hamilton. Penso che in Mercedes non sia mai stato a meno 4 da Hamilton dopo 4 gare. Mai stato. Ripeto, è demeriti di Hamilton se Bottas è a meno 4 da lui. Però comunque, cioè, nel senso, secondo me è una stagione, è un inizio di stagione da sottolineare. Però sì, secondo me è stato più sorprendente che è stata la Haas a fare un miglioramento netto, perché oggettivamente anche qui, se ci avessero detto inizio anno, guardate che la Haas dopo 4 gare a 15 punti, tutti noi saremmo, ah, non ci credo, cioè, sì, va bene, forse nel videogioco riesce a fare 15 punti, ma in realtà mai. Poi ha appena perso Mazepin, non ha neanche più i soldi dello sponsor Uralkali, cioè, non ce la farà mai, ma quest'anno fa 0 punti come l'anno scorso. Questo era un po' il pensiero che abbiamo avuto tutti e che ho avuto anch'io. Per quello mi ha molto sorpreso, più che altro vedere la Haas, che è molto competitiva, che è veramente molto competitiva. È talmente competitiva che molti team si stanno già difendendo. Paradossalmente, una McLaren, una Aston Martin stanno facendo reclami alla FIA per andare a vedere la regolarità della Haas, perché molti la stanno accusando di essere una Ferrari bianca, no? Come è successo nel 2020 per la Racing Point, che la chiamavano la Pink Mercedes. Adesso la stanno accusando la Haas perché si pensa sia una Ferrari bianca, cioè nel senso è molto simile, perché, piccola parentesi, di solito come dovrebbe funzionare? Ci sono dei team satelliti, ok? E la Haas è un team satellite della Ferrari, e la Ferrari, oltre a fornire il pilota e gli ingegneri, può anche fornire il motore, come fa, e parti, componenti del cambio, ok? Cioè di cose che bene o male non vanno a incidere più di tanto su la vettura, cioè poi per il resto devi essere tu bravo a costruirla, cioè io ti posso dare anche il migliore motore del mondo, ma se poi non la sai fare, non ha stabilità in pista, cioè il motore non serve a nulla, ecco. E invece molti, in particolare Aston Martin e di recente ho visto anche McLaren, che non è che ha proprio accusato la Aspero indirettamente, Seidel ha fatto un discorso in generale dove si capiva che era riferito anche alla Haas, hanno accusato questo, che la Haas sembra veramente identica alla Ferrari, solo cambia il colore. E poi ovviamente ci sono delle sottili differenze, ma tutto sommato a grandi linee è molto simile come alla Ferrari, e le prestazioni si vedono, perché la Haas, cioè molti di voi mi hanno detto dopo le prime due gare la Haas arriva quinta. Uno, se mi ricordo chi, mi aveva fatto una domanda sotto un video, mi aveva detto: sì, la Haas quest'anno può arrivare quinta secondo te? E io ero tipo: quinta? E chi? Cioè, quinta vuol dire che arriva davanti a McLaren, Alpine, Alfa Tauri? Cioè, forse mi sembra un po' esagerato, però cioè, capisco anche la sua domanda, cioè è stato anche lui piacevolmente sorpreso probabilmente dalle prestazioni, quindi è arrivato e ha detto: cavolo, ma può arrivare quinta? Quindi secondo me io ho messo tra chi sale la Haas per questo, perché è stata veramente una crescita inaspettata che ha allarmato anche gli altri team, perché team come, ripeto, come la Aston Martin, dopo 4 gare è già andata a fare reclamo. Poi dopo, adesso da quel che sembra che non, cioè, questo reclamo nasce e finisce, cioè non avrà seguito. Però già solo averlo fatto è un segnale che quest'anno i team temono la Haas. Cioè team come la Aston Martin, per esempio, che non sta avendo un inizio perfetto, ecco, e stanno temendo la Haas, che l'altro anno era il fanalino di coda. Quindi quello secondo me è stato molto, molto sorprendente, del motivo per cui l'ho messa tra chi sale. Però comunque ci sta, cioè è giusto mettere Norris tra chi sale. Ma io avevo messo un altro. Quindi adesso vi spiego perché l'avevo messo, poi facciamo un sondaggio e vediamo chi vince. Ok? Allora, io avevo messo Perez. Perché? Perché analizziamo la sua stagione. Vabbè, squalificato in Bahrain perché gli si spegne l'auto. E quindi lì non ci puoi fare niente, se no Perez sarebbe arrivato secondo dietro Leclerc. Poi, Arabia Saudita, pole, più secondo posto. Poi, terzo posto a Melbourne e secondo posto a Imola. E dopo queste gare è a meno 5 da Verstappen. Ok che Verstappen ha fatto 1-0 in più rispetto a Perez, però è a meno 5. Quest'anno in realtà diciamo che, diciamo sempre o la vince Verstappen o la vince Leclerc. Però alla fine sotto sotto diciamo, sì, ma onestamente anche Sainz e Perez hanno tutte le carte in regola per poter vincere la gara. Vediamo chi mettete voi nel chi sale. Penso che salvo improvvisi ribaltoni, penso vinca Perez. Passiamo ai chi scende. E come sempre io ho messo 5, ok? Cominciatemi a scrivere intanto chi avete messo voi o chi mettereste voi nei chi scende, ok? Così vediamo quanti di voi hanno messo gli stessi come so io. E poi ovviamente se ci sono dei dubbi come prima facciamo i soliti sondaggini per vedere chi vince. Intanto vi dico uno che sicuramente metterete tutti, che è Hamilton. Quindi intanto che vi parlo di Hamilton fatemi sapere chi sono i vostri chi scende. Allora, perché Hamilton? Vabbè, Hamilton non serve neanche che diciamo perché Hamilton quest'anno, a inizio stagione, tutti ci aspettavamo lottasse per il titolo. Ecco, dopo 4 gare è a meno 58 a Leclerc. Meno 58. Vuol dire tanto, vuol dire tanto, è inutile dire ah no, ma la vettura, meno 58 è tantissimo. Cioè, meno 58 vuol dire che Hamilton deve vincere due gare con Leclerc che faccia 2-0, sperare che Leclerc faccia 2-0, Hamilton vincere due gare e riavvicinarsi, non superarlo, riavvicinarsi e andare a meno 8. Quindi è veramente un distacco impensabile, che non ce l'aspettavamo. Poi è chiaro che le prestazioni della vettura hanno inciso in questo distacco, però ripeto, i numeri parlano chiaro. Russell è a più 21. Russell è a più 21. E Hamilton ha fatto due volte fuori dalla top 10. Due volte. Russell non è mai uscito dalla top 5 perché è arrivato quarto, quinto, terzo, quarto. Cioè, Russell non è mai uscito dalla top 5. Che quindi, se noi facciamo sulla carta, che prendiamo un po' sulla carta, diciamo che i primi quattro posti sono di Red Bull e Ferrari, e il quinto se lo lottano tutti gli altri. Ecco, Russell non è mai uscito dalla top 5. Poi conta i ritiri della Red Bull, conta tutto quello che vuoi. Però questo è un dato significativo. Anche Hamilton ha avuto tutti i ritiri di cui stiamo parlando. Però due volte, no, una volta, scusate, a Imola, perché poi dopo è arrivato decimo in Arabia Saudita. Però a Imola è arrivato fuori dal top 10 e in Arabia Saudita è arrivato decimo. Se fosse stato a ruoli invertiti, quindi Hamilton, i risultati di prestazione di Russell, e Russell, i risultati di prestazione di Hamilton, magari non ci saremmo neanche sorpresi più di tanto. Avremmo detto, ok, ci sta, fa parte del percorso di crescita di Russell, deve un attimo capire come funziona la Mercedes, come funziona guidare un'auto così, quindi ci può stare che abbiano un po' di difficoltà all'inizio, ma siamo sicuri si riprenderà. E Hamilton, diciamo, sta facendo l'impossibile con una vettura che fa cagare. Anzi, non è vero, non diremo una roba del genere, criticheremo Hamilton lo stesso. E staremo qui a dire che Hamilton sbaglia, che Hamilton dovrebbe aver vinto già due o tre gare, nonostante la Mercedes fa schifo, perché Hamilton è Hamilton, quindi no, perché vabbè, ovviamente quando vinci tanto crei tante antipatie, quindi è difficile anche dopo essere. Mi viene l'esempio di LeBron James nel basket, no? LeBron James non vedono l'ora, tutti non vedono l'ora fallisca per cominciare a criticarlo e buttargli giù. Ronaldo, stessa cosa, non vedono l'ora che Ronaldo fallisca per criticarlo, boom, boom, boom. Stessa cosa Hamilton, la stessa identica cosa. Quindi questo discorso forse no, però è chiaro che se Russell avesse avuto le prestazioni e i risultati di Hamilton non ci saremmo allarmati più di tanto. Quindi per questo motivo io vi dico Hamilton. Allora, Ricciardo sicuro c'è, perché va bene, abbiamo parlato prima. Qua mi vengono anche dei dubbi però, perché io non sono così sicuro che Ricciardo possa avere ancora una lunga vita in McLaren. Perché? Perché onestamente Ricciardo prende uno stipendio molto molto alto. E le prestazioni che sta facendo non valgono i soldi che la McLaren lo paga. Poi vediamo Ricciardo che comunque c'è, cioè, anche nelle situazioni di difficoltà non riesce a tirar fuori niente. E oggettivamente l'altro anno tutti i punti che li ha fatti a Monza, che per carità ha fatto la gara perfetta, però una su 22, le altre 21. Cioè, non possiamo giudicare positiva una stagione di uno che fa una gara giusta su 20, su 22, capito? Quindi quest'anno stessa cosa, quest'anno, ripeto, ho avuto grandissime difficoltà la vettura alle prime due uscite, però i risultati parlano chiaro, cioè il distacco da Norris è 24 punti, 24 punti. Cioè, secondo me è più allarmante Ricciardo che Hamilton. Perché? Perché Hamilton ha 21 punti da Russell. Ricciardo ne ha 24 da Norris. Cioè, noi tanto a criticare Hamilton, che ci sta, perché eh sì, Hamilton 7 volte campione del mondo, ci sta. Però alla fine Ricciardo da Norris ha ancora più distacco. Perché non ho messo Gasly? Ho messo l'Alfa Tauri in generale, ok? Perché l'Alfa Tauri è motorizzata Red Bull e quindi il motore è quello. La Red Bull vola sul dritto, l'Alfa Tauri no. Cioè, l'altro anno l'Alfa Tauri, se vi ricordate, veramente Gasly lo vedevano sempre nelle prove libere, ma anche in quelle lo vedevano sempre lì, quinto, sesto, magari a sandwich tra le Ferrari o tra le McLaren. Quindi io, in primis, ero uno di quelli più curiosi di vedere l'Alfa Tauri, perché pensavo veramente che l'Alfa Tauri quest'anno, se continuava quel percorso di crescita, poteva veramente arrivare a impensierire i top 4, non dico ad arrivarci davanti, però a impensierire, quindi magari un distacco un po' più ridotto rispetto agli altri anni. E invece l'Alfa Tauri non ha fatto un grande inizio. Ripeto, c'è stata anche una leggera componente di sfortuna e quindi posso capire l'inizio così perché sono sicuro si riprenderà. Però comunque le gare in cui non ha avuto la sfortuna non è stata una grande Alfa Tauri. Quindi io per quello l'ho messo nei flop. Poi fatemi sapere se voi la mettereste. Oggettivamente uno può dire ok, l'Alfa Tauri è questa, però da Gasly mi potevo aspettare un po' di più, perché Gasly è il pilota che vuole fare il grande salto, vuole tornare in un top team, quindi mi aspetterei un po' di più da Gasly. Quindi uno può ragionare così e metterne chi scende Gasly. Un altro, magari come ho ragionato io, può dire ok, no, perché alla fine, cioè, più di così, secondo me, non può fare per quello che abbiamo visto in queste quattro uscite dell'Alfa Tauri. Cioè, Gasly più di così non può fare, quindi in generale l'Alfa Tauri. Perché anche Tsunoda non è che ha prestazioni tanto diverse da Gasly, ce le ha simili, quindi vuol dire che la vettura è quella. Però uno mi potrebbe dire, ok, ma ce le ha simili, quindi se l'altro anno c'era una differenza netta tra i due, perché adesso non ci sono più? Perché Gasly sta facendo male, quindi per quello sono curioso, fatemi sapere voi. Ecco, esatto, Toto dice Tsunoda, però Imola ha fatto bene, esatto. Per quello dico, no? Voi chi mettereste? Anzi, facciamo un sondaggio, dai, ormai mi piacciono queste robe di sondaggi. 2, 1, finito Gasly! Ok, cambio. Ci sta, di fortuna poteva arrivare in 2-5, ma secondo me proprio per merito con la vettura che aveva era molto difficile vederlo in top 5. In qualsiasi delle quattro gare, cioè, piuttosto era più probabile vedere un Bottas. O come è stato, come è successo Bottas a Imola, un Magnussen. Ma un Gasly. Perché, ripeto, cioè, anche la vettura non è un granché. Quindi, magari un po' più come dice Franci, io mi aspettavo una costanza a lottare per la quinta, sesta o settima, ottava posizione. Ecco, magari vedere Gasly ogni volta arrivare settimo, ecco, quello sarebbe stato in linea con le aspettative, ottavo. Facciamo gli altri chi scende, quindi siamo arrivati a Hamilton e Gasly, come avete votato voi. E il terzo che metto io è Schumacher. È Schumacher. E il motivo è quello che ho messo, che ho spiegato nell'ultima puntata, che c'è anche il video su TikTok, l'ultimo video tra l'altro. E poi nella puntata di Imola lo spiego bene. E perché Schumacher ha 0 punti. Schumacher ha 0 punti e Magnussen ne ha 15. E uno qua mi può contromattere dicendo sì, ok, ma anche Bottas ha un sacco di punti e Zu ne ha solo uno. È vero. Però Zu è un rookie. Schumacher è il secondo anno. Ma Schumacher il primo anno in As era un As che era già tanto se usciva con quello della gara, quindi non è che lo puoi contare come tanto come anno per fare esperienza, quindi anche lui si può considerare ancora un mezzo rookie. Va bene, va benissimo, ti do ragione anche su questo. E allora ti dico, ok, ma quindi tu per giustificare, cioè, giustifichiamo Schumacher dicendo che ci può stare che non faccia grandi risultati come magari li sta facendo Zou, perché Zou sta facendo buone prestazioni, però alla fine i punti ne ha fatti solo uno, anche se Zou è più volte andato vicino alla zona punti di Schumacher. Ma sempre fare il confronto tra questi due, e poi torno a parlare di Schumacher, se noi andiamo a parlare di puro talento, non c'è paragone. Nessuno metterebbe a confronto, secondo me, Zou e Schumacher, cioè stiamo parlando veramente di due piloti veramente di due categorie differenti. E quindi è chiaro che vedere Schumacher a 0 punti e soprattutto vedere che l'As non è che ha 0 punti, l'As ne è 15. Quindi sono arrivati tutti dall'altro e l'altro chi è? Magnussen. Con tutto il rispetto del mondo per Magnussen, ma Magnussen è un pilota, come ho detto prima, che sì, può stare in Formula 1, ma anche se non ci sta perché si è trovato di meglio, pazienza, non è uno scandalo. Dici, oh mio Dio, come fa un pilota forte come Magnussen a non essere tra i 20 della griglia di Formula 1. Dici, vabbè, peccato, cioè, ci sta, è un buon pilota, ma c'è anche di meglio. C'è di peggio, ma c'è anche molto di meglio. E quindi 15 punti li fa l'As e li fa tutti Magnussen. Cos'altro dobbiamo dire? Secondo me questo è il motivo per cui metterei, perché ho messo e metterei, poi fatemi sapere se voi siete d'accordo, Schumacher nei chi scende. Più che altro perché Schumacher, noi se lo pensiamo proprio in generale, facciamo un discorso molto astratto, dei massimi sistemi, Schumacher lo mettiamo nella categoria magari non di Leclerc e Verstappen, ma magari lo mettiamo nella categoria di Norris. E quindi se lo mettiamo in quella categoria lì, a maggior ragione nei chi scende. Ok, quinto. E Toto Stroll. Ah, mi metti Stroll. Perché Stroll? Secondo me Stroll ha fatto il possibile. Cioè, più di così, secondo me, Stroll non poteva fare. Anzi, ha fatto anche più del dovuto, perché un punto a Imola, dove vi dico semplicemente chi era fuori dalla top 10 a Imola. Gasly fuori dal top 10. Hamilton fuori dalla top 10. Ocon fuori dalla top 10. Zhou, che comunque ha un Alfa Romeo che in questo momento va più forte della Aston Martin, fuori dalla top 10. Schumacher fuori dalla top 10, Ricciardo fuori dalla top 10, tralasciando Alonso e Sainz qualificati, quindi non li conto, e stiamo parlando di sei piloti fuori dalla top 10 che potevano tranquillamente arrivare davanti a Stroll. E Stroll comunque ci è arrivato tutti davanti. Ok, fortunato, safety car, incidenti, tutto quello che vuoi, però comunque secondo me bisogna dar credito, bisogna dar credito alle prestazioni, perché come dice Edo, e mi collego al discorso, Aston Martin quest'anno è partita malissimo, malissimo, malissimo è partita. Ma perché è partita malissimo? Perché l'Aston Martin, un po' in generale, come tutti i motorizzati Mercedes, quindi per questo fanno fatica le Aston Martin, fa fatica le Mercedes, fanno fatica le Williams. Perché? Perché sono le vetture di tutta la griglia che soffrono di più il cosiddetto effetto suolo, no? Quello che rischiano è che riusciranno ad arrivare in zona punti solo in gare come Imola. In gare pazze dove c'è la pioggia, dove c'è le safety car, dove ci sono gli incidenti, le bandiere rosse. Cioè in queste gare qui riescono ad arrivare a punti. Se ci sono gare normali, non riescono ad arrivare a punti. Non arrivano neanche vicino. Questa è un po' la paura che ho io vedendo queste prime quattro uscite, la sensazione che mi hanno lasciato. Passiamo a un altro argomento interessante che volevo sapere la vostra opinione, che si collega un po' anche a una delle notizie più recenti di questa settimana, ovvero il certo passaggio nel prossimo campionato da 3 a 6 sprint race, ok? E oggettivamente tutti l'hanno visto come una bocciatura, no? Ho letto un po' su internet, ah, bocciatura sprint race, no, la sprint race è stato un fallimento perché dovevano, cioè l'idea era di metterla in tutte le gare, invece l'ha messa solo in 6, quindi fallimento totale. Non la considero proprio un fallimento, però la preferisco in altre piste. E ok, mi piace quello che avete detto perché Ovviamente il discorso, io vi dico prima quello che penso, poi dopo mi fate sapere cosa ne pensate voi. Secondo me non è da considerare un fallimento. Anzi, secondo me è da considerare una cosa corretta aumentare da 3 a 6. Perché se noi mettessimo la sprint race in tutte le gare, come dice Toto, vederla a Monte Carlo, cioè che sprint race è a Monte Carlo, onestamente, 20 macchine che girano. 20 giri a Monte Carlo, cioè, dove ovviamente ogni macchina a Monte Carlo il minimo errore vai a muro, cercherebbe di non andare a muro per preservare la vettura per la domenica. Quindi è chiaro che una sprint race a Monte Carlo non ha assolutamente senso. Non ha assolutamente senso. E qui mi collego a quello che ha detto molto bene Franci. Secondo me toglie in parte senso alle qualifiche ed è proprio quello, no? Perché quindi ti dico che secondo me non è un fallimento metterla a 6? Perché uno, non togli senso alle qualifiche. Perché se tu ogni volta che sbagli la qualifica hai la possibilità di recuperare il giorno dopo con una gara, è chiaro che penalizzi chi fa chi non è bravo il sabato. Ok, e penalizzi anche i top team, scusate, i piccoli team, no, le squadre piccole. Perché un Russell che mi fa il fenomeno in Belgio, ok, facciamo l'esempio del Belgio dell'anno scorso, mi fa il fenomeno in Belgio, mi porta la vettura al secondo posto, poi dopo arriva la sprint race e ovviamente le altre vetture vanno molto più forti della Williams e quindi in 20 giri Russell da secondo finisce dodicesimo e domenica parte dodicesimo. Che senso ha quindi aver fatto il fenomeno il venerdì con la qualifica? Nullo, non ha senso. Perché ovviamente è giusto non portarle per questo motivo, perché ci sono circuiti quindi che, ripetiamo, non hanno senso con una sprint race. Imola, secondo me, non ha senso. Per quanto sia stata caruccia vederla, perché comunque, anzi no, è stata caruccia, secondo me, perché Verstappen ha fatto la partenza sbagliata. Ok, perché avendo fatto la partenza sbagliata, Verstappen ha fatto una sprint race di rimonta su Leclerc e quindi è stata bella da vedere per quello, secondo me, perché se no sarebbe stata noiosetta. Quindi è giusto metterne solo 6? Sì, perché comunque ci sono circuiti che non, secondo me non sono adatti. E poi non togli valore alle qualifiche, perché un Russell, ti ripeto, in una squadra piccola è giusto che venga valorizzato se fa una gran qualifica e quindi che parta davanti la domenica, che quindi può gestirla, perché se tu dopo il tuo vantaggio che hai avuto in qualifica ti viene rovinato con un 20 giri di sprint race che non conta nulla, e in gara riparti dietro, allora dici, cioè, che senso ha? E poi anche per favorire gli errori dei piloti, perché un Sainz che mi fa una qualifica Imola brutta, dopo però in sprint race ha avuto la possibilità di recuperare e di arrivare e di partire quarto. E invece se non ci fosse stata, Sainz parte in fondo, hai sbagliato, è giusto che parti dietro, non è che hai la possibilità di recuperare. È chiaro però che ha anche dei vantaggi, ha tanto potenziale, come diceva Thomas, la sprint race, perché ovviamente uno può diventare fondamentale per i titoli, perché l'altro anno Verstappen ha vinto di 8 punti su Hamilton e se non sbaglio nelle tre gare di sprint race Verstappen ha fatto 6 punti e Hamilton 0, così a memoria, quindi Verstappen ha vinto grazie alle sprint race in mondiale. Ok? E quindi possono essere determinanti sia per quelli che stanno al top, ma sì anche per quelli piccoli, perché adesso che non vengono più dati i punti solo ai primi tre, ma anche agli altri fino all'ottavo posto, ripeto, uno che mi fa una buona sprint race e mi arriva sesto, una as, comunque porta già punti a casa il sabato e quindi la domenica può pensare una strategia di gara, però partendo dal presupposto che, ok, ho già portato a casa un po' di punti, quindi non ha senso rischiare fino all'ultimo. Cerchiamo di prendere una strategia magari anche un po' più conservativa, perché tanti punti li ho già un po' portati a casa. Quelli che avevo in mente di portarmi a casa nel weekend, che erano due, me li sono già portati.